the bedroom. Radio Pure Italia Network. You get a good thing. Eccoci di nuovo in diretta, allora apriamo le linee da questo momento, 4800 403 4800 432, per interconnettersi con le nostre frequenze, per parlare insieme a Massimo Mazzucco. Potete chiedere tutto quello che volete, sia riguardo l'11 settembre, sia riguardo ad altro, perché il nostro opinionista si intende veramente di tutto. Allora Massimo, innanzitutto, allora diamo ancora una volta il numero dei messaggini per quello che riguarda le prenotazioni dell'11 settembre, 338-7613-268. Massimo, sei con noi?
Dove lo fate questa manifestazione?
Lo facciamo a via Casilina 235.
Ma nel senso, cos'è, un teatro?
È un auditorium.
E quanti posti tiene?
Ufficialmente a sedere 220, poi ci sarà qualcuno magari disponibile pure a stare in piedi, perché è successo già l'altra volta,
infatti.
Quando l'abbiamo dato, sì, infatti. Però noi siamo corretti, quando poi i posti a sedere sono finiti, lo diciamo, chi può stare in piedi, bene, insomma, scelte personali.
Ci sarà anche Tom Bosco, giusto?
Beh, certo, Tom è quello che ha ripulito e, diciamo così, limato questo film, l'ha arricchito, si porta Maurizio Blondet, quindi sarà una bella serata. Poi ci sarai tu.
Io se posso essere collegato in qualche modo, volentierissimo.
Sì, credo che via internet non ci siano proprio problemi, quindi facciamo una specie anche di videoconferenza, sì, infatti. Avremo questo piacere.
Non vi ho ancora perdonato, a proposito di linee aperte, non vi ho ancora perdonato lo scherzo dell'ultima volta.
Dai che poi...
Ho portato...
Dai che poi ci organizziamo con i controscherzi.
Ecco, va bene,
Dai, però è stato carino, tu.
Molto, no, molto, molto.
Infatti.
Poi mai non lo sarei aspettato una disinvoltura così, cioè, è bello insomma, lavorare con persone che sanno giocare.
No, ma comunque, guarda, devi sapere che un giorno è stato fatto anche a Davide uno scherzetto niente male. Un nostro ascoltatore ha telefonato e ha detto fammi fare il leghista, dice non dire nulla a Davide. Allora io avevo pure avvisato Baldoni, che però è ormai colto dall'ira funesta, perché sentiva questo romano leghista. Tra le altre cose molto bossiano, quindi era partito in quarta, non aveva neanche letto quello che gli avevo scritto e continuava ad arrabbiarsi ancora più di Gravicioli, quindi...
Sì, tutti e due sono caduti nello scherzo.
Sono caduti alla grande, infatti.
E dovrò inventare anche io qualcosa, ci penserò che te lo faccio sapere.
Va bene. D'accordo, la vendetta è un piatto che si serve freddo, no? Giusto. Allora Massimo, dicevamo di Cina, perché sennò siamo sempre lì a parlare di...
Sì, ma è stupito un po' quello che hai detto di Giulietto Chiesa, cioè nel senso che lui implicitamente riconosce quindi questo, virgolette, terrorismo islamico che ci sta invadendo, chiuse virgolette, perché non credo che sia un personaggio così, diciamo così, naive.
Così, no. Scusa?
Dicevo, hai detto...
Giulietto Chiesa parlava molto di pericolo che viene dalla Cina.
Ecco, ma diceva, piuttosto che quello islamico, dice io guarderei alla Cina.
Guarda, io adesso non ti ho letto un virgolettato, sono andato un po' a memoria. Ecco. Lui parlava più che altro di allarme nei riguardi dell'Islam, no? La paura della perdita di identità, insomma, ecco, la paura dell'invasione, la paura, sai, anche a proposito... Sì, dimmi.
Allora, questo vizio strano, volevo dirvi anche prima che ho sentito quando eravate in trasmissione, avete parlato di un sasso che è stato buttato da qualcuno.
Purtroppo sì.
Ecco, è di un, cioè, mi avete detto il chilometro 666 o il ponte 666,
sì,
non so che cosa.
Esatto.
È possibile che sia stata quindi una setta satanica. Non so assolutamente niente, dico, ma in questi casi c'è sempre quel meccanismo da tenere presente, nel quale il colpevole... lascia delle tracce che incolpino il suo nemico peggiore, cioè se fosse un, per dire, cristiano fondamentalista, tra virgolette, che è il nemico più nemico acerrimo,
avrebbe trovato il modo, certo.
Lo fa nel 666, così in più danno la colpa. Insomma, non dimentichiamo che Nerone ha fatto dare la colpa ai cristiani per l'incendio di Roma.
Ma io penso che un delitto fatto con motivazioni zero, che non serviva assolutamente a niente se non a, tra virgolette, a godersi un certo spettacolo. Ecco, l'imbecillità più assoluta a questo punto credo che possa anche, diciamo così, prescindere da un'analisi così evoluta come quella che stai facendo tu.
Nel momento in cui uno comunque fa una scelta chiaramente non casuale, perché quel numero lì lo sanno tutti che cosa significa,
certo,
viene in mente proprio quel meccanismo, e torna Giulietto chiede, cioè noi siamo l'Occidente che sta facendo al mondo arabo in questo momento quello di cui accusiamo loro di fare a noi, cioè gli stiamo invadendo noi in realtà, gli stiamo portando via noi l'identità perché gli vendiamo la Coca-Cola. Ma diffondiamo questa paura che siano loro che vengono da noi.
La Coca-Cola, gli hamburger, come no, tante altre cose.
Ma al contrario, siamo noi che abbiamo invaso l'Iraq, o no? Noi possiamo dire quello che vogliamo di questa onda islamica che arriva, se uno vuole crederci ci crede.
Però quello che dicono in molti, e in questo forse do un pizzico di ragione, ma ripeto soltanto per quello che riguarda la perdita di identità, che poi secondo me più che dare la colpa a chi viene dai paesi del Nord Africa bisognerebbe appunto darla anche, ecco, a noi stessi,
che siamo noi che, in ciò
che ci facciamo invadere e che facciamo sì che si perdono determinate cose e altre invece vengono accettate come se fossero nate qui da noi. Però,
scusami Elena, se ti interrompo, tu conosci qualcuno personalmente che ha perso l'identità per colpa dell'Islam? Perché a me questa è una barzelletta secondo me.
Personalmente credo che ci sia una grande ignoranza in giro, però non darei la colpa a questo, insomma.
È la paura che ciò possa
è la paura.
Non mi risulta che qualcuno dice, oh, ero romano, ma non mi ricordo più da dove vengo perché mi hanno perso l'identità.
No, quello assolutamente no. C'è la cosa, dato che un fenomeno il fenomeno è relativamente recente, appunto, è una prospettiva.
Quindi è una paura infondata, tra l'altro, o fondata o infondata, ma comunque non c'è questo episodio, non avviene ciò.
No, non dovrebbe avvenire questo, però quello che spaventa al momento, al di là della perdita delle radici, io credo che quello che possa spaventare sono altre cose, perché ora come ora in Italia si accetta di tutto, cioè si accetta che lo zingaro ti dice o mi dai 5 euro o te graffio la macchina, e allo zingaro non succede nulla, se ce la do io mi mettono in gatta buia.
Scusami, se me lo fanno svedere glieli do anche allo svedese i soldi, se il coltello in mano.
Però purtroppo è anche vero che ci sono dei gruppi di persone a cui è quasi garantita l'impunità, e questo purtroppo è un dato di fatto per chi abita in Italia.
Questo è un altro discorso, cioè il fatto di...
E quella è la paura, la paura è proprio perché non abbiamo uno Stato che poi ci sappia proteggere da queste eventualità. Hai capito dove stanno le cose?
C'è l'islamico con la cimitarra che ci obbliga a cambiare religione o mettere il burka o non so che cosa.
Non c'è, è ovvio che non c'è, però c'è la paura che un giorno ci possa essere se si permette questo lassismo.
È quello che dicevo prima, c'è la paura, nel frattempo però
c'è chi lavora magari in maniera più, come dire, più nascosta e può, diciamo così, magari poi creare altre basi, altre paure oltretutto per quello che riguarda un'eventuale invasione, come si parla per quello che riguarda la Cina.
Cioè prova a pensare all'Italia, prima che l'Italia possa perdere un miliardesimo della sua identità di fronte a un mondo islamico, bisogna che arrivino 200 ondate di generazioni prima che ci dimentichiamo chi siamo.
Ma io infatti sono sicura che è una proiezione, senz'altro.
Ma allora bisogna anche però essere un attimo realistici, cioè mentre appunto questa proiezione gira e non si sa perché gira, ma sappiamo che il terrorismo, almeno chi ha voglia di guardarlo, non è quello che ci dicono che è, quindi a casa mia uno più uno è sempre fatto due, comunque sta di fatto che siamo noi a fare questo al mondo arabo, questo è innegabile, siamo noi che stiamo invadendo i paesi arabici.
Senz'altro per quello che riguarda l'Iraq e l'Afghanistan, sì, senz'altro
certo.
Sì.
E tra un po' l'Iran, dopodiché avremo finito, perché avremo conquistato tutto quello che ci serve. Cioè il parallelo col Sasso e col 666 era proprio questo, cioè chi compie il gesto tende anche ad accusare l'altro proprio di quello che lui sta facendo, è un meccanismo istintivo.
Guarda, io credo in una cosa, all'italiano medio non credo che vengano grandi paure di perdita di identità. Io credo che all'italiano medio dispiaccia sapere che ogni giorno arrivano 300 persone che poi costano tantissimo, perché i centri di permanenza temporanea, che sono una vergogna, uno schifo assoluto, sono quello che sono e costano tanto, non servono assolutamente a nulla. E poi perché ci sono tante persone che magari possono andare a ingrossare le file della malavita. Questa è la paura dell'italiano. L'italiano non ha paura di perdere la trippa alla romana o lo gnocco di semolino, capito che ti voglio dire?
Quindi bisogna separare molto attentamente i due problemi. Uno è quello dell'immigrazione, che tocca in questo momento a noi subire, come noi stessi l'abbiamo fatto subire.
La paura dell'italiano è quella, non gli interessa poi che ci sia gente che va a fregare alla
mattina. Questo è un fatto storico che riguarda i movimenti dei due l'abbiamo fatto agli americani 80 anni fa, eravamo noi gli immigranti, tant'è che abbiamo importato noi la mafia, guarda un po', e la malavita negli Stati Uniti, e adesso tocca a noi subirla perché siamo passati nel mondo.
Diciamo, però gli italiani hanno importato anche delle belle cose negli Stati Uniti.
È chiaro, ma tu avevi la paura che con l'immigrazione arrivi anche la malavita, sto dicendo l'abbiamo fatto noi agli altri, se siamo onesti a riconoscerlo.
Credo che le proporzioni però siano diverse, Massimo, con tutta onestà, tu non vivi in Italia, le proporzioni non sono proprio quelle.
No, è chiaro, ma sono i movimenti, sto dicendo, che non hanno nulla a che vedere con il terrorismo e con questo paventato.
Quello che spaventa l'italiano credo sia proprio il fatto che c'è uno Stato che però comunque sia non tutela i suoi cittadini, questo è un dato di fatto.
D'accordissimo. Lo sottoscrivo.
Infatti.
La confusione da non fare è con la invasione dell'Islam in quanto tale, con l'immigrazione in quanto tale, sono due cose diverse. Sta venendo usata l'una per paventare l'altra. Cioè, stanno venendo delle persone, ma non è che ci portano l'Islam, vengono perché hanno fame. Quando hanno fame e non hanno soldi, molto spesso compiono dei crimini. Ma questo indipendentemente.
Lo so, però è anche vero, un momento, però Massimo, tu non puoi neanche dire bisogna accettarli perché hanno fame. A volte vengono anche dai paesi dove fame non ce n'è.
Questo dico di non confondere il lato.
E comunque l'Italia non può ospitare tutti quelli che arrivano.
D'accordissimo.
Calcola che ogni mese l'Italia cresce di un numero di migliaia di persone. E questa è una cosa che non ci possiamo assolutamente permettere.
Questo è un problema che abbiamo da almeno 30 anni.
Non è regolamentato, capito? Anzi, sta peggiorando e quindi è ovvio che l'italiano medio tutto questo spaventi. Al
ma
di là di poi quello
che lavoro, comunque anche se non ti fanno un crimine.
Certo,
è comunque
perché improvvisamente poi si è scoperto che gli italiani non vogliono fare certe cose. Ma poi è vero questa cosa o è una diceria? Perché a noi risulta che molta gente è a caccia di un lavoro e non lo trova comunque.
Ma cioè, tutto è vero, tutto è il contrario di tutto, cioè, dipende da, ci sono i casi in un senso e i casi nell'altro. Però riconoscerai, Elena, che non c'entra niente l'Islam in quanto tale. C'è questa sovrapposizione che è molto pericolosa.
No, è pericolosa la guerra, lo scontro di civiltà, su questo non
ma tu, ma lo stiamo creando noi parlandone.
Ma secondo te non è strumentalizzato anche tutto questo sbarco di clandestini? Non ci sarà una volontà superiore che permette tutto ciò?
Scusami, i clandestini li avevamo da prima dell'11 settembre, quando non c'era lo scontro di civiltà, tra virgolette.
Senz'altro, ma il problema noi già lo sentivamo, infatti.
Quindi non c'entra niente l'uno con l'altro. Dall'11 settembre si è trovato il cappello da mettere sopra a questo
però fenomeno. Non sono d'accordo, Massimo, il problema c'era già, al di là del terrorismo, anche se non si parlava di terrorismo, si parlava comunque di un troppo, cioè di un numero troppo elevato di persone che venivano.
Sicuramente la paura del terrorismo poi ha acutizzato quella che era già un problema che si viveva in Italia.
Il problema già c'era. Era già
certo, distanza. Ma sto dicendo io, ho detto da 25 anni che abbiamo questo problema.
Esatto.
Questo è una cosa.
Adesso si sta acuendo, ma credo che si voglia, ci sia un determinato numero di persone che voglia che sia così. Perché vogliono che gli immigrati debbano essere i nuovi perseguitati.
No, scusami Elena, se io fossi il cattivo di turno, vedrei fin troppo comodo la possibilità di sfruttare il fenomeno negativo dell'immigrazione che non riusciamo ad arginare, con il fatto che vengono, diciamo, da giù, genericamente, per cui sono islamici, per cui è l'Islam che ci sta invadendo, è talmente facile farla che anche uno che non sia proprio cattivo lo fa, è ovvio. Ma è proprio quello che invito invece a tenere presente che c'è differenza tra le due cose. Cioè questo bisogno di immigrare, questa spinta c'è sempre stata, casomai la colpa dei nostri governi da 30 anni ad oggi che non sono riusciti a organizzarsi e a farsi dare dall'Europa l'aiuto di questo. Siccome noi siamo i primi a ricevere.
No, non si riesce a regolamentare, capito Massimo?
Esatto, quindi casomai quella colpa lì va data a 20 anni di governi fatti male. Ma il fatto che lo facciano perché siano islamici e che quindi sia l'Islam.
No, quella è una cosa tutto. Molto più pericolosa. Senti, Massimo, abbiamo Marco che ti vuole parlare.
Pronti.
Marco, buongiorno.
Buongiorno Elena, buongiorno signore.
Buongiorno.
Buongiorno, diamo il tuo, ci spiace. Ciao.
Va bene. Dunque, parlando degli extracomunitari, allora questi si incontrano tutti quanti in Libia. Ma come fanno? Da dove vengono? Perché sono tante le razze. Come fanno a incontrarsi tutti laggiù? Chi glieli dà?
Me lo chiedi.
No, aspetta. Massimo, è importante.
Sì, sì.
Perché se questi qui sono islamici, che vengono dalle altre parti dell'Estremo Oriente, e si incontrano laggiù, è consenziente anche la Libia. È inutile che ha fatto l'accordo con l'Italia. partono sempre di là. Non c'è una presa in giro per l'Italia questa.
Ma io di chiedarci non mi sono mai fidato, non mi sarei mai fidato.
Ma non ci fidiamo, ma anche Elena l'ha detto una volta. È un personaggio strano.
Ma io?
Poi,
sono io strana?
No, avevi detto una volta che Gheddafi era un personaggio strano.
Beh, infatti,
è vero. Poi un'altra cosa.
Però se permetti, scusami, sì. Una risposta parziale ce l'ho, cioè io non so assolutamente quali sono. Però una volta ho fatto una ricerca e ho visto per esempio che la vendita dei cosiddetti schiavi moderni che avviene ancora, che è consenziente da parte dei genitori, i giovani che vengono presi in Nigeria, in Mali e nei paesi del Centro Africa, c'è un percorso che passa attraverso il Mali e arriva al sud della Libia e da lì alle coste della Libia e da lì a Genova, che è un canale diciamo preferenziale, già collaudato, per cui è anche probabile che contribuisca molto questo percorso a portarli in Libia. Non so se risponde alla tua domanda tecnicamente, mi è venuta in mente questa cosa di questa
grosso modo può essere anche così.
Ma per forza è il paese più vicino rispetto al nostro, quindi il fatto lo fai da lì.
Un'altra cosa, Massimo, sì. Due o tre settimane fa accennavano un barcone con degli iracheni, 280 iracheni che venivano dall'Iraq.
Sì.
Scusa, perché questi venivano in Italia?
Per scappare dalla guerra, si presuppone.
No, non credo, Elena.
Ma scusate, intanto è verificato.
Se questi ci hanno promesso che ci fanno qualche cosa, può essere pure che erano quelli lì, di Saddam Hussein, che venivano per farci pagare qualche cosa.
Tu li hai visti?
Cioè, sono venuti perché sono sbarcati.
Li hai visti?
Eh?
Li hai visti? Cioè, li hanno fatti vedere in TV?
E manco li voglio vedere.
No, in TV dico, li hanno fatti vedere?
Io rispetto le persone di qualunque
religione. No, Marco, ti sto dicendo un'altra cosa, però. Vuole dire, è sicuro che sono sbarcati e che sono proprio iracheni? O ce l'hanno soltanto detto?
L'hanno detto loro, l'hanno detto, e c'era scritto anche sul giornale.
Se c'è scritto sul giornale...
Allora... Non dobbiamo dare retta neanche ai giornalisti.
Beh, non lo diciamo sempre di prendere le notizie con le molle, eh?
Marco,
vabbè, Elena, allora che facciamo? Ci prendono per culo tutte le volte che dobbiamo leggere il giornale?
Questo sì.
Se devo darti la risposta, purtroppo è quella. Cioè, noi stiamo in internet per quello. Perché nessuno di noi è giornalista, nessuno di noi è professionista e nessuno di noi ha un decimo delle capacità di queste persone. Ma se queste persone non fanno il loro dovere... Lo dice anche sempre Beppe Grillo e Davide fa passare ogni tanto lo spezzone.
L'abbiamo sentito, Marco.
Ecco.
E quello che hanno fatto tutti questi morti che ci sono stati in Italia per colpa loro, specialmente negli assalti alle ville nell'Alta Italia, insomma, se questi non venivano in Italia, tutti questi poveracci che sono morti, che hanno subito delle ruberie...
E con gli iracheni c'entrano poco, comunque.
No, lascia... Non essere così, Elena.
Ma è la verità, non c'è neanche un metro orientale.
Non parliamo dell'iracheni. L'iracheni è stata una cosa che hanno accennato, che sono sbarcati 280 iracheni.
Sì, ma non c'entrano nulla con i furti nelle vittime, Marco. Non sappiamo troppe cose.
Non sappiamo chi sono stati, Massimo. In Italia sappiamo chi erano.
Marco,
slavi.
Ti salutiamo perché cerchiamo di dare...
Fammi dire una cosa, Elena.
Sì.
Volevo risolvere con una battuta, se si può. Se l'invasione dell'Islam avverrà con barconi a 250 alla volta, siamo tranquilli per 2000 anni. Questo volevo poter rispondergli, capisci?
Ma per fare un attentato basta uno sbarco, eh.
Marco, ti salutiamo.
Ciao ragazzi, buona giornata.
Grazie anche a te, ciao. No, se no si rischia di mettere poi troppa carne al fuoco.
È un classico esempio di... Quando uno dice, ma lo dice anche il giornale, oppure l'ha detto la TV, come dici giustamente tu, è lì che nasce il problema. Cioè, fino a ieri...
Purtroppo molte persone ancora hanno un'enorme fiducia in questi mezzi di comunicazione.
Giustamente, come dice Marco, dice, se no che stiamo a fare la via per culo? Cioè, è una tragedia, infatti, per c'è chi... Se non hai la voglia, la forza, il tempo... di mettere in discussione tutto quello che ti viene dato, perché uno qualche stanco alla sera può anche arrivare a casa e di sentite raccontatemi cosa è successo, che mi rilasso un attimo, dovete riattivare il cervello, inserire il filtro critico, dubitare di ogni domanda, di ogni notizia che ti viene data, chiederti perché te la danno in luce, insomma è una fatica.
Ci viene a fare la guerra,
Massimo, senti, ti voglio portare su un altro terreno, perché tanto ormai abbiamo già abbastanza sparato sui mass media.
Giornalista.
Io volevo portarti su un altro terreno, però mi raccomando, perché io poi so la foga con cui tu cominci.
Allora, premessa, vediamo se indovino.
Sì.
Il Papa.
Sì.
Hai visto?
Mi sono scoperta subito. Allora, chi va a Colonia ha la remissione dei peccati. Questo è quello che
ha detto il XVI.
Come?
Stavo cercando di stare il biglietto, non so di prenotazione.
Mannaggia la miseria, vedi?
Sì, perché ne avrei dei peccati da far fuori con un viaggio solo. Pensa che bello. Un viaggio solo via tutto.
Hai capito? Ma questo si faceva già nel 1400, no?
Si faceva ancora nel 1400.
Sì, nel 1200.
Avrebbe intitolato Benvenuti
nel 1200. Abbiamo ricominciato a vendere le indulgenze.
Lo so.
Vedi, non ti sei fatto in tempo il biglietto, adesso il biglietto per il paradiso te lo scordi.
Lo so. Una volta bastava anche, anche fino a poco tempo fa, c'era, con il giubileo, anche per non dare tutte le colpe a Ratzinger, diamole un pochino a cavoltina in questo caso, con il giubileo mi sembra che ti potevi prenotare dall'America una messa con $50, compresa non di assoluzione, ma comunque di benedizione.
Già la benedizione è una cosa che magari un essere umano, diciamo, secondo i criteri della Chiesa Cattolica, la benedizione
se la dà chiunque. No, quantificarla col dollaro mi sembra una cosa un filino poco cristiana. Dovresti dare un prezzo, una cifra.
Sì,
e comunque, se ne ho 49 non mi benedici? Capisci?
Forse ogni tanto si faceva un po' di sconto.
Oppure sconti per comitiva.
Però purtroppo la remissione delle indulgenze, io era parecchio che non lo sentivo, ho fatto un bel salto dalla sedia.
Guarda, c'è chi dice... La Chiesa è quell'ente che non cambia nel tempo, non ha torto. Cioè questo c'è un tipo proprio di mentalità che siccome si fa meno del confronto con lo Stato civile, perché presume di essere superiore, automaticamente non cambia nel tempo. Cioè il Papa, con la minuscola, cioè i Papi, hanno ragione dal loro punto di vista, perché loro sono convinti di essere quello che sono e dal loro punto di vista non devono cambiare loro, è il mondo che sbaglia a cambiare. Per cui lui fa bene dal suo punto di vista riportare quello che era.
È immobile, c'è cioè l'immobilismo, il famoso immobilismo della Chiesa, sì, infatti, che poi si va ad unire al coro di proteste per quello che riguarda la famosa storia della ricchezza, magari di certi rami della Chiesa, perché non tutti sono così, grazie al cielo ci sono anche i frati, che vivono sicuramente secondo certe regole, come dovrebbero fare più cristiani, senz'altro.
Sì, infatti, c'è per esempio padre Aldo Bergamaschi. Il cui sito si chiama credo Amici di Padre Aldo Bergamaschi, una cosa del genere, dove sente delle omelie che sono molto 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 diverse.
Credo che ci siamo interconnessi con lui, se non sbaglio, adesso
Giovanni
mi
Giavelli.
Dice questo nome, bravo, esatto.
Giovanni Giavelli, sì.
Esatto.
Lui è un collaboratore del sito e di Padre Aldo, e era intervenuto quella volta che c'era quel ragazzo che aveva bisogno di una località con l'aria pura.
Esattamente, mi hai più avuto notizia?
No, non ho più saputo niente. Sento già
mi sembra per la sensibilità chimica multipla.
Esatto, sì.
Infatti.
Sì, è lui. E poi c'è anche quel tipo di cristiano lì.
Infatti io sono io credo molto in alcuni uomini della Chiesa, non nella Chiesa come istituzione, però ci sono veramente dei preti e dei frati che fanno un lavoro, ed anche delle suore, naturalmente, che fanno un lavoro assolutamente notevole dal punto di vista umano, al di là poi di quelli che sono le varie fedi personali. Va bene Massimo, allora ci siamo fatti questa bella chiacchierata.
Comincio a prepararmi per il 12 settembre, io da adesso.
Tu preparati, mi raccomando. D'accordo, allora un abbraccio e ci risentiamo presto, alla prossima.
Ciao,
un saluto.
Ciao, Samantha, presto.
Ciao Massimo.
Ciao.